creato dalla politica urbana, alzati sul razzismo di Dallas, diviso sulla condanna del governo di Israele per il suo pugno duro di fronte alla protesta palestinese. Le delegazioni israeliane e americane, ricordiamo, hanno finito per abbandonare il lavoro di Dallas. Qui a Barcellona invece abbiamo visto ancora una volta rapini e
mamma, siamo con sulla voce alla voce il cardinale Cicatani, poi avete visto il patriarca ortodosso etiope Paolo, avete visto anche il metropolita Marco Gregorio, che poi avete anche visto qui a Vercelli, e avete visto anche il vescovo, il cardinale Arcimondo, rappresentante delle religioni asiatiche, dello scientismo, del buddismo. E qui in questo momento siamo alla cerimonia finale, quindi l'ultimo giorno, cerimonia in piazza. Gli Atollah dell'Iran, questo invece è un musulmano professore dell'Università del Marocco, e siamo, dicevo, alla cerimonia conclusiva dell'incontro del 2001. Qui siamo la sera in piazza Barcellona in Spagna, la sera del 4 settembre del 2001, cioè esattamente 7 giorni prima.
Al clima veritable e caloroso di Catalogna. continenti o i più poveri. Bisogna cambiare mentalità per fare crescere la pace con l'altro, con il lontano, la pace con l'ambiente naturale. La pace cresce anche in un uso equo delle risorse, perché i poveri non siano più poveri e perché non sia lasciato alle generazioni di domani un mondo invivibile. La pace sembra difficile in un mondo contraddittorio, ma non è impossibile. Da Assisi, 15 anni fa, parte una via di pace. Giovanni Paolo II l'ha indicata e fa giungere a ogni tappa di questo pellegrinaggio il suo messaggio e il suo sostegno. Liberamente, donne e uomini si sono impegnati in questo cammino con preghiera, dialogo e amicizia. Siamo al termine di 3 giorni intensi, in mezzo alla gente accogliente di Barcellona, a cui siamo grati. Veniamo da una preghiera in diversi luoghi, l'uno accanto all'altro. Ora ci ritroviamo nel proclamare la pace alla luce delle tradizioni religiose, dopo averne contemplato il valore in Dio. La pace ci chiede un'audacia più grande, un'audacia nel costruire la pace in un mondo in cui gente diversa vive assieme, ma anche un'audacia spirituale nel vivere la fede, nell'interrogarsi sulla propria vita di fronte a Dio, un'audacia nella ricerca di una spiritualità profonda che disarma i cuori e arricchisce d'amore. Alla spiritualità profonda corrisponderà, ne sono certo, una pace più solida, capace di inquietare i disegni dei violenti e di far incontrare. La comunità di Sant'Egidio ringrazia tutti per la loro partecipazione, per la gioia di questo giorno. Per noi la pace è una via di fede, ma anche una via di solidarietà quotidiana con i poveri e di amicizia come modo di essere in mezzo a tutti. Ci sembra che Dio non voglia gli uomini e i popoli prigionieri della violenza, dell'odio, del terrorismo, della guerra. Dio ha messo nelle mani degli uomini la possibilità di essere liberi nella pace, di costruire la pace. Questa è una responsabilità e un dovere per tutti. Si leva allora un sogno, solo un sogno per cui vale la pena di vivere, che la pace conquisti i cuori, scenda nelle profondità della terra, faccia cessare ogni violenza, cresca nel dialogo aperto, ragionevole, rispettoso di ogni identità. Venga la pace in tutti i nostri cuori, in tutta la Spagna, in tutta l'Europa, lungo le rive del Mediterraneo, a Gerusalemme, in Terra Santa, in Africa, nei paesi che qui sono rappresentati, nei paesi che non hanno voce. Venga la pace in tutto il mondo, la pace viva nella fede, nella buona volontà, nel dialogo, nella giustizia, per tutto il secolo che si è aperto. Questo è l'augurio di questi giorni, ma soprattutto è la nostra comune preghiera e la nostra ferma convinzione. Grazie.
Un discorso, come abbiamo sentito, carico di vitalità, ma certamente sostenuto anche dall'esperienza concreta di tanti anni.
Se andiamo avanti, vediamo magari la parte finale per avere un'idea. Qui torno a dire che era la sera del 4 settembre 2001, cioè 7 giorni prima, l'11 settembre. Poi è impressionante che questo discorso che ha fatto Andrea Riccardi, e poi l'espressione della comunità di Sant'Egidio, ma anche del convegno di quei giorni, del sentire comune, consegna di questo appello di pace.
Vedete?
I rappresentanti religiosi consegnano l'appello di pace ai bambini e agli immigrati, cioè quindi a tutti i popoli e alle nuove generazioni.
Della Polonia,
E poi il giorno dopo andammo nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, ebrei e musulmani ai massimi livelli mondiali insieme. Pazzesco. Se i musulmani avevano detto fino a pochi mesi prima nell'università di Al-Azhar al Cairo, che è un po', per capirci, diciamo, detto così, proprio il Vaticano dell'Islam, diciamo il luogo teologico più importante del mondo sunnita, Al-Azhar al Cairo, beh, avevano detto che l'olocausto degli ebrei, 6 milioni, forse qualche centinaio, tutta propaganda, così avevano detto e scritto. Accettare di entrare, insomma, è il miracolo anche del dialogo, dell'incontro umano, dell'amicizia, della fiducia reciproca. Tant'è che da quell'ingresso comune ad Auschwitz e da quella deposizione delle corone di fiori di fronte a quelle vittime del nazismo, che erano ebrei, ma erano anche zingari o erano anche musulmani, insomma, da quel gesto nacque anche un cambiamento di mentalità. Insomma, e qui prima parlavamo di Atenagoras o di Paolo VI, ecco. E qui gli uomini del dialogo credono nell'incontro umano, nel guardarsi negli occhi, nel conoscersi come il primo fatto nuovo. Certo, c'è un dialogo teologico molto importante, significativo, ma certe volte ci si scontra con il limite del dialogo teologico. Se il dialogo teologico non va insieme all'incontro umano, alla fiducia e poi soprattutto alla fede profonda nella propria tradizione religiosa che fa e che fa essere più vicina all'altro, se cioè questo dialogo teologico non va insieme all'incontro e poi alla lotta comune contro la guerra, contro la divisione, allora questo è un po' quello che noi, e lo dico adesso in maniera molto rapida perché appunto il tempo corre e vorrei davvero invece dare spazio a voi, anche perché tante cose le abbiamo già viste e ascoltate, lo spirito di Assisi, cioè noi Sant'Egidio è questo, quello che prima dicevo, no? Poi non ho concluso quell'esempio sulla lettera di Ogneto per dire che sono gente come tutti i cristiani, ma sono anche cittadini di un'altra città o di un altro regno al tempo stesso, no? E quindi in questo c'è come la superazione, c'è come il superamento del nazionalismo che tante volte. Bene, in questo noi abbiamo scoperto il dialogo con gli altri. E il dialogo con gli altri, non solo con altri cristiani, ma con uomini e donne di altre confessioni religiose, l'avevamo scoperto già negli anni, fine anni 70, col grosso fenomeno dell'immigrazione, poi sostanzialmente, cioè i primi musulmani o buddisti che noi abbiamo incontrato, com'è? C'è qualcuno? Ah no, penso c'era qualcuno, ho sentito una voce. È un'interferenza, pensavo che qualcuno voleva partecipare. Non ve l'ho detto prima, siamo in collegamento diretto con varie città. E quindi i primi musulmani erano immigrati, quindi erano poveri, no? Venuti in Italia alla cerca del lavoro, per fuggire dalla guerra. E lì nacque questo interesse anche per altri figli, perché come cristiani noi abbiamo detto, secondo il grande insegnamento di Paolo VI, in fondo noi abbiamo detto che noi dobbiamo non solo essere in qualche modo accogliere l'umanità di tutti, aiutarlo, ma anche aiutare gli altri a mantenere la propria fede. In questo senso, per esempio, prima che esistesse la moschea a Roma, la grande moschea che hanno costruito in mezzo a tante diatribe varie, su altezze, diciamo, di cupole di San Pietro, di moschee, via dicendo, però al di là di questo, non c'era moschea, allora noi offriamo degli spazi a Roma dove nel mese del Ramadan, che è il mese del digiuno, e quindi poi del pranzo e la cena celebrate insieme dopo la preghiera, offriamo degli spazi a questi musulmani che erano a Roma, che non avrebbero altrimenti potuto mantenere questa loro pratica religiosa, che ci sembrava un fatto molto importante. Bene, Sant'Egidio, insomma, noi di Sant'Egidio abbiamo voluto tentare di continuare quello spirito di Assisi secondo quello che il Papa disse proprio il 27 ottobre dell'86, che era una giornata
coperta di nuvole, così, no? C'erano state queste varie preghiere a San Rufino, nei vari luoghi, e poi questa grande processione col Papa in testa che apriva fino alla piazza inferiore di San Francesco, e quelle nubi così minacciose, però continuava intanto, e alla finita, l'abbraccio finale, il momento finale, cominciò un temporale che durò tutta la notte e tutto il giorno, però non piove finché. Questa è una caratteristica che devo confessare, chi c'è stato può confermare, ce la siamo portata avanti per 17 anni. Ma poi fa della preghiera pace, ma è meteorologici o insomma. Però effettivamente è vero. Voglio dire, il Papa disse: continuate a vivere lo spirito di Assisi, continuate a diffondere il messaggio della pace. E non a caso legò profondamente quella giornata di preghiera che convocò quell'anno, cosa molto interessante, annunciò, interessante, questo per gli storici lo dico, ma insomma, dette l'annuncio di questa giornata di preghiera che avrebbe voluto convocare a ottobre, il 25 gennaio alla Basilica di San Paolo fuori le mura, al termine cioè della settimana per l'unità dei cristiani. Ed è molto interessante perché anche Giovanni XXIII dette l'annuncio della convocazione del concilio nella stessa data, cioè il 25 di gennaio appunto del 62. Cioè, sembra che bisogna stare un po' attenti al 25 gennaio, ne capitano un po' di tutti i colori. Prese un po' un mezzo colpo, così, adesso lo dico, da romano, a alcuni cardinali, cioè, ma come? Tutte le religioni, ma che facciamo? Sincretismo? Insomma, fu una cosa un po' così, poi pian piano la cosa si comprese meglio. Insomma, una giornata storica significativa. E io credo nacque allora un'epoca nuova, un'epoca nuova del dialogo interreligioso, non perché non ci fosse stato già in precedenza, non ci fossero stati momenti di dialogo, ancora per gli storici, ma do poche informazioni perché insomma allora è un po' tardi, ma insomma nel 1893 già ci fu il primo grande congresso a Chicago, no? Il World Parliament of Religions, una cosa in cui, e qui è tipico, il discorso sul dialogo inizia nel mondo evangelico, protestante, e poi il Consiglio Ecumenico delle Chiese, e via dicendo, arriva nel mondo cattolico un po' dopo, c'è una certa chiusura, dobbiamo confessare al mondo cattolico innanzi all'inizio rispetto al discorso del dialogo. Quindi Assisi non era la prima esperienza di dialogo interreligioso, ce n'erano state altre. Però io credo davvero, e potrei dimostrarlo, e lo dimostrerei a lungo se ce n'avessi tempo, ma non lo faccio per affetto nei vostri confronti, per amicizia, dico, Assisi è stato un fatto tutto originale e tutto nuovo. Perché? Perché per diversi fattori. Innanzitutto perché il Papa ha convocato i rappresentanti cristiani delle grandi religioni intorno al tema della preghiera e dell'invocazione a Dio. E al tempo stesso la seconda caratteristica è stata quella dell'amicizia, dell'incontro umano e non solo della rappresentatività. Cioè non si sono fatte le elezioni per chi dovesse andare, è stato rappresentanti significativi, ufficiali, ma anche rapporti umani, gente che credeva in quel messaggio. Cioè si è sorpassato un certo tipo di protocollo democraticistico, ma si è creduto più nella linea tipica degli uomini che credono nel dialogo, cioè quella dell'incontro umano con altri. Terza caratteristica, perché si è legato in maniera, direi, indissolubile ormai nella linea dello spirito di Assisi, il discorso del dialogo interreligioso al tema della pace. Preghiera, pace e dialogo incontro umano. Questi mi sembrano tre pilastri, tre caratteristiche fondamentali dello spirito di Assisi. Poi ci sono mille cose intorno, perché c'è allora l'impegno concreto, c'è il discorso del dialogo teologico, ci stanno alcune tematiche, tante cose. Però la preghiera in senso profondo, in senso vero, l'incontro umano a tu per tu in modo fraterno e il legame con il discorso della pace. Queste mi sembrano delle caratteristiche fondamentali che da Assisi a poi in poi sono continuate, e noi abbiamo umilmente, in maniera molto semplice, ma grazie a Dio con grossi frutti, credo, seppure non immediati, portato avanti da quell'anno in poi. In questo senso, qui vorrei dire, sono appena alla prima pagina, ce l'ho tante, no, ma le salterò, non preoccupare. Qui vorrei dire, all'inizio, il primo anno nell'87, c'è stata qualche difficoltà, noi abbiamo convocato di nuovo i rappresentanti religiosi, molti avevano dubbi, qualcuno diceva ma è meglio che Assisi resti un unicum, una bella giornata, in fondo tutto sommato è andata bene, ma come il Papa aveva detto continuiamo a vivere, no? Qualche dubbio c'era, qualche perplessità c'era, ma in realtà qui devo dire, e qui dico ancora una parola di amicizia sul Papa, che poi innanzitutto è il nostro vescovo di Roma, l'amicizia con lui, il dialogo con lui ci ha sempre incoraggiati, fin dall'inizio lui ci disse, andammo da lui a parlare, ci disse continuate perché dovete continuare, e questo per noi è stato un grosso incoraggiamento, e il Papa non ha mai fatto mancare in tutte le edizioni che abbiamo fatto di anno in anno un suo rappresentante e un suo messaggio speciale, e un suo messaggio speciale per l'incontro di dialogo di quell'anno. Qui vorrei dire che lo spirito di Assisi in qualche modo è la prima grande realizzazione pubblica di una nuova sensibilità della Chiesa Cattolica, che è quella del Concilio Vaticano II. Cioè Giovanni Paolo II realizza concretamente quella nuova linea che poi è quella del documento che tutti voi conoscete, della nostra etate, del dialogo con gli ebrei e con le altre religioni, e Giovanni Paolo II la incarna e la concretizza in maniera estremamente coraggiosa e profetica. Qui devo dire che si concretizza tutta una linea della Chiesa che sarebbe interessante approfondire, ma forse lo faremo in altre occasioni, che è anche quella di Benedetto XV, che denunciò invano come inutile massacro la guerra distruttrice dell'immagine di vita nell'uomo, e soprattutto di Giovanni XXIII. Giovanni XXIII, che in una lunga carriera diplomatica, in Oriente e in Occidente, è raggiunto alla certezza che la buona volontà trascende le differenze dovute all'appartenenza religiosa. Qui Giovanni XXIII, che spingeva, e questo si riallaccia a tutto un discorso sul dialogo e quindi sulla pace, a partire da ciò che ci unisce e non da ciò che ci divide. Ma tante altre figure, direi, si legano a questo discorso sul dialogo e sulla pace, e quindi poi sullo spirito di Assisi. Ora, io vorrei dire che c'è un profondo legame tra la preghiera, il dialogo e la pace che noi abbiamo voluto continuare in questi anni. Questo è valido fin dall'inizio, dai primi incontri che facemmo a Roma. In ogni incontro nasce da ogni incontro un appello di pace, quell'appello che voi avete visto poi firmato dai rappresentanti religiosi. Si legge ad esempio in quello dell'88 a Roma, l'uomo non è fatto per la guerra e la guerra è un male nella terra degli uomini. E ancora, la guerra è un'attività umana capace di distruggere gli uomini e le risorse per la vita, di ferire intere generazioni, di calpestare i diritti dei popoli, di travolgere i valori della convivenza, di rendere tutti meno umani. E nell'89 a Varsavia l'appello finale ricorda che la guerra schiaccia tanto i vicini che i vincitori, sfigura uomini e donne, esalta lo spirito di violenza e di distruzione. Ogni guerra è una perdita per tutta l'umanità. E l'appello del 99 a Genova cita le parole: la guerra è veramente la madre di tutte le povertà. E tra l'altro denuncia la malattia del nazionalismo insieme alla follia dell'odio. Allora, la prima caratteristica, la guerra come una grande sciagura per tutta l'umanità, una caratteristica costante in tutti questi 17 anni di incontri di dialogo interreligioso. Ma vorrei ancora sottolineare, lo faccio rapidamente sotto forma di flash, alcune caratteristiche di questi incontri che sono emerse durante gli anni. La seconda già l'ho detta negli esempi, la sottolineo solo di nuovo, nell'incontro umano si superano tante barriere e tanti pregiudizi. Il discorso che facevo prima su Auschwitz, sugli ebrei, sui musulmani, nell'87 e nell'88 già era un sogno vedere su un palco davanti a migliaia di persone un ebreo e un musulmano di un livello importante che si abbracciassero. Non era una cosa usuale, anche se oggi ci sembra normale. L'incontro umano si supera ogni barriera. Terza caratteristica, questo dialogo avviene nella storia. Cioè vorrei dire che di anno in anno i nostri incontri hanno accompagnato come dei momenti storici. Ricordo nel 91 la guerra del Golfo e noi stavamo a Bari e Monsignor Pietro Rossano, grande uomo del dialogo, che tra l'altro grande uomo del dialogo e grande amico e grande anima anche di questi nostri incontri di Sant'Egidio, parlava proprio su questo discorso della forza debole delle religioni. Cioè le religioni non sono schieramenti politici, ma possono cambiare il mondo con la forza debole della preghiera e del dialogo. Insomma, per dire come i nostri incontri entrano nella storia e sono a contatto della con la storia. E qui vorrei fare un semplice esempio su oggi. Oggi noi stiamo attraversando momenti estremamente complicati, estremamente difficili. Il dialogo non va tanto di moda, seppure può sembrare andare di moda in maniera superficiale, ma molti dicono: ma abbiamo dialogato, ma che abbiamo ottenuto? O tanti altri dicono: noi cristiani dialoghiamo, facciamo, e loro che ci danno? Questi signori sono gli stessi che poi in altre occasioni dicono: vengono gli immigrati nel nostro paese, vengono a rubarci il lavoro a noi che già ce l'abbiamo poco? Insomma, ci stanno varie opinioni ogni giorno, no? Insomma, comunque i nostri tempi sono più tempi in cui chiudersi, difendersi. Sarà perché negli Stati Uniti ormai hanno un clima di guerra che pensano che Saddam Hussein li attaccherà da un momento all'altro. Capito? Cioè mettono lo scotch alle finestre, fanno grandi spese, cioè, mi ha raccontato quello di Betti che è stato là. Cioè ci si costruisce delle trincee, ci si difende, non, insomma non va tanto di moda il dialogo sul serio. Qui abbiamo visto il 4 settembre 2001, cioè 7 giorni prima le Torri Gemelle, l'11 settembre. E qui vi vorrei dire, dal mio punto di vista come organizzatore di queste cose, che il 12, 13, 14 settembre del 2001 noi ricevemmo molti mail, fax e via dicendo, di gente che era qui a Barcellona, e che ci scrisse: adesso veramente, dopo questo dramma, capisco quanto è importante il dialogo, capisco quanto è prezioso quello che abbiamo detto a Barcellona, capisco quanto noi dobbiamo prendere ancora più sul serio il dialogo. Cioè il dramma, la violenza non dimostra che il dialogo non dà risultati, ma dimostra che è fatto molto poco il dialogo, troppo poco ancora. Se uno crede nel dialogo, se poi non ci crede, qualsiasi cosa, come quando uno, se uno crede nella preghiera, più c'è il male, più ci sono le difficoltà e più la preghiera deve crescere, se uno crede nella preghiera. Se uno non crede nella preghiera, dice: io ho pregato quella volta, non ho ottenuto niente, allora non prego più. So se mi spiego. Bene, andiamo rapidi. Vorrei dire alcune altre linee, diciamo, emerse, ma dico solo i titoli, magari poi nelle domande proveremo a approfondire qualcuna di queste cose, se ci stanno le domande, eh? Cioè, io. Allora, altri aspetti, questa separazione, questa religione come un solido fattore di pace, cioè il dialogo non significa, l'abbiamo sperimentato sempre più in questi anni, trovare punti in comune e tagliare via quello che distingue, no. Il dialogo significa, se fatto in modo sincero, significa essere, è come una richiesta di essere ancora più credenti nella propria tradizione religiosa. E più si è credenti nella propria tradizione religiosa, più si comprende l'altro. Cioè, in altre parole, io comprendo molto di più il musulmano quanto più sono cristiano vero, sul serio. Mi spiego? Non è che io devo rinunciare a qualcosa della mia fede per essere più vicino all'altro, il contrario. E l'altro apprezza la verità della mia fede, non apprezza che io faccio finta, mi spiego, e camuffo la mia fede. Questa è un'esperienza profonda, cioè il confronto con altre religioni ci aiuta a essere più credenti ancora nella nostra. Questo lo dico perché molti dicono: ah, ma questo mette in dubbio la nostra fede. Ma mette molto più in dubbio la nostra fede quello che si sente in televisione o quello che si respira nell'aria ogni giorno, piuttosto che il confronto con l'altra religione. Casomai è una minaccia molto più quell'altra. In questo senso la grande apertura degli uomini di fede ad altre religioni. Vorrei concludere questo mio flash, che altro non è se non un flash, dicendo come ci sono alcune caratteristiche di questi incontri vissuti nello spirito di Assisi che sono ormai una sorta di pellegrinaggio annuale in tanti luoghi simbolici d'Italia e fuori d'Italia. Simboli religiosi come Roma, dove abbiamo fatto 3 incontri, Assisi, simbolo di San Francesco, cioè voglio dire, i luoghi dove sono avvenuti questi incontri sono luoghi simbolici, significativi. Prima parlavo di Auschwitz, di Varsavia per i 50 anni della guerra, Assisi per la figura di Francesco, dico solo questo perché sarebbe lungo adesso approfondire, Gerusalemme, dove noi nel 95 facemmo un incontro più limitato, di 50 persone, rappresentanti però di ebrei, cristiani e musulmani di massimo livello, e fu un incontro molto bello nel cuore della città vecchia, con un documento anche che emerse all'incontro. Simboli della guerra, del conflitto, della sofferenza, come Varsavia o come Bucarest nel 98, dove per la prima volta organizzammo un incontro in un paese a maggioranza ortodossa, con gli ortodossi quindi, in un paese uscito da non molto, da una dittatura, da una delle ultime grandi dittature in Europa, quello di Ceausescu, e dove questo incontro fu estremamente significativo perché creò un clima nuovo tra i cristiani. Il patriarca ortodosso per la prima volta entrò ufficialmente nella chiesa, nella cattedrale cattolica, assistendo alla liturgia, altrettanto fecero i vescovi cattolici il giorno dopo nella liturgia ortodossa, tanto è che pochi mesi dopo, nel maggio del 99, avvenne quel fatto storico, grazie a questo incontro da noi fatto nel 98, il Papa visitò la Romania, cioè il primo paese ortodosso a essere visitato dal Papa, in maniera ufficiale. Quel grande grido unitate, unitate, cioè unità sulla piazza, che il Papa ancora ricorda, che cita, che continua a citare in tante altre occasioni, beh, insomma, fu un fatto, diciamo, di grossissima importanza, per dire come il dialogo apre le strade e prepara strade nuove. Credo che in questi anni, e questo lo dico per dare un po' i tratti, prima di dire l'ultima cosa, che più che altro è un invito poi a tutti, se non ci sarete d'accordo, si è creato un metodo. Ho detto alcune caratteristiche, il dialogo, l'incontro umano, la preghiera, ho detto alcune cose emerse negli anni, ma come un metodo. Cioè gli incontri religiosi seguono una specie di cerimoniale che si ispira all'incontro di Assisi, ma che è cresciuto poi negli anni. E sono sostanzialmente come 5 momenti. Una grande cerimonia assemblea di apertura, con i discorsi di diverse personalità politiche e religiose, dei seminari di lavoro, dei forum di scambio, di dibattito sui vari temi emergenti della guerra, della pace, del mondo, dell'ecologia e via dicendo, dei momenti di preghiera in modo separato, cioè i cristiani, preghiera ecumenica, i buddisti insieme, i musulmani e via dicendo, in luoghi diversi per evitare forme evidentemente anche di immagini di sincretismo. 4. Una marcia silenziosa che riunisce tutte le diverse comunità all'uscita dai luoghi di preghiera e che converge verso una grande piazza simbolica nella città, a Varsavia la piazza del castello, Plaza Ancora, cioè quella che era invasa dai nazisti, Santa Maria in Trastevere a Roma, dove tra l'altro Francesco d'Assisi andava e pregava nella Basilica di Santa Maria in Trastevere quando era a Roma, quindi in questo senso significativa. Bruxelles fu la Grand Place di Bruxelles e il tema era l'Europa. A Milano ovviamente la piazza del Duomo, a Venezia piazza San Marco, cioè dei luoghi significativi dove fare questa cerimonia finale. Ultimo punto, questa cerimonia finale avviene sempre la sera, al tramonto. I rappresentanti delle regioni firmano l'appello di pace e si accende questo cielo. Queste sono 5 caratteristiche fondamentali come una sorta di linguaggio comune della pace che si è venuto a delineare nel corso di questi anni. Io direi che questa via è la via dell'amicizia, un'amicizia che crea dei legami, che costruisce dei ponti. E da questo clima di amicizia nasce una solidarietà, nasce un impegno comune per la pace. Gli incontri interreligiosi nello spirito di Assisi, stasera io ho provato solo a dire alcuni flash, restano ancora però così speciali a 17 anni di distanza dalla loro prima edizione, cioè sono ancora pieni di energia, dialogo, preghiera, energia di pace. Noi continuiamo, oggi in questo momento difficile, in queste ore difficili, non sappiamo se è vero che gli incontri hanno accompagnato sempre le domande dell'uomo, la storia, noi non sappiamo quale storia andremo a accompagnare nei prossimi mesi. Crediamo, preghiamo che gli uomini sappiano trovare vie di pace e di dialogo, ma comunque questo non ci ferma, perché anzi, questo ci dice quanto ancor più c'è bisogno di dialogo. Il prossimo incontro sarà di nuovo nel cuore dell'Europa, ad Aachen. Aachen, Aquisgrana, in Germania, a pochi chilometri dal Belgio e dall'Olanda, con la grande cattedrale, con il trono di Carlo Magno, centro ideale di una certa Europa unita su certi valori. E vorrebbe riproporsi come di nuovo una nuova Europa unita su certi valori, perché noi crediamo oggi che l'unica, scusate l'orgoglio, non religioso, ma a questo punto un po', diciamo, civile, nazionale fino a un certo punto, io credo che l'unica alternativa oggi geopolitica e quindi di contenuti culturali alla guerra, l'unica alternativa sia l'Europa. Però siamo a un terzo ancora dell'Europa. Bisogna costruirla su radici anche cristiane o anche interreligiose. È l'Europa dei popoli. Ma l'Europa è l'unica alternativa alla guerra. Perché l'unica, per tanti motivi, qui il discorso si farebbe lungo. Per tanti motivi, perché c'è il senso della storia, perché c'è il senso della sofferenza, perché c'è la memoria del passato, perché c'è la fiducia nel perdono, perché c'è il senso della coabitazione tra diversi, o quantomeno ci può essere, o comincia a esserci. Cioè l'Europa ha un grande valore, è l'unica alternativa alla guerra, secondo me. E poi ci sono anche altri motivi, sarebbe interessante approfondire. Anche di carattere ecologico, perché si intende di ecologia, perché è l'unica esperienza in cui alcuni paesi hanno cominciato a usare energie biologiche rigenerabili e non solo energie fossili, cioè energie fossili, il petrolio, i minerali, che ci condannano per forza alla guerra. Comunque il discorso sarebbe molto più approfondito, ma insomma Aachen è una cosa interessante, e siete tutti invitati, se vi faremo avere poi anche così indicazioni pratiche, perché nel cuore dell'Europa noi di nuovo raccoglieremo insieme rappresentanti delle grandi religioni mondiali, capi di Stato, personaggi del mondo della cultura, della politica, per dialogare insieme e per cercare vie di pace. Non sappiamo di fronte a quale panorama mondiale. Un automatismo, cioè come dire, tu dialoghi, ottieni domani il risultato, no? È seminare, però è trovare delle strade nuove, però avere anche dei risultati, però magari in altre vie, in altri modi da quelli in cui uno si aspetta. Cioè vorrei dire che chi cerca con impazienza dei frutti immediati può credersi deluso. Andrea Riccardi, al termine dell'incontro del 2000 a Lisbona, diceva: siamo arrivati poveri e pieni di speranza, abbiamo ascoltato le espressioni di tanti problemi delle terre degli uomini, abbiamo provato a capire meglio. Ora ripartiamo, diceva alla fine dell'incontro, ripartiamo ugualmente poveri, ma rafforzati nella convinzione di dover percorrere fino in fondo la via della fede e della preghiera. Non c'è altra via che questa. Quindi questa è la realtà. Io mi rendo conto di aver dato solo dei flash, di aver detto delle cose, ma forse dato le cose che abbiamo visto, le cose che un po' abbiamo ascoltato, e un po' anche data l'ora, io non mi sarei sentito di fare altrimenti. Mi fermo qui, o meglio, non mi fermo qui, ma smetto di parlare.